Prima meditazione vorrei mettere insieme due beatitudini, per quello che riusciamo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Sicuramente Gesù ha presente anche i poveri concreti a livello materiale, chi ha poco, chi magari per vicende della vita, ferito, è una persona su cui nessuno se la sente di scommettere, chi è poco cercato, chi è poco valorizzato. Però Matteo poi aggiunge anche in spirito. Allora possiamo andare al primo libro di Samuele. Possiamo percorrere i primi tre capitoli e lì troviamo una coppia, Elcanà, che ha due mogli, Anna e Peninnà. Peninnà gli ha dato dei figli, Anna non è riuscita ad avere figli. Questo l'affligge. L'affligge in sé, sappiamo quanto per il mondo ebraico una donna si realizza nella maternità, soprattutto. Ma poi si sente afflitta da Peninnà, perché ogni volta che la vede, vede la sua umiliazione. Dice il primo libro di Samuele: ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore. Va al tempio Anna, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sopra il suo capo. Chi è il povero in spirito? Anna ci dice due cose. La prima, una persona consapevole della sua miseria. Anna è consapevole della sua miseria come donna, si sente fallita. Quindi è una persona che non pretende. Anna implora di poter vivere la gioia della maternità. Terzo, è una persona che, consapevole del dono ricevuto, è disposta a ridonare totalmente. Se tu mi doni un figlio, io lo riconsegno a te. Vangelo di Matteo al capitolo 10, quando Gesù invia i discepoli a due in missione, Gesù a un certo punto dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questo è il povero in spirito. Il povero in spirito quindi si fa povero non perché è sfigato, ma perché sceglie di condividere, perché fa con gli altri ciò che Dio ha fatto con lui. Sempre nel primo libro di Samuele Dio esaudì la preghiera di Anna e costei ritorna al tempio e così prega: il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un seggio di gloria. Anche qui, chi è il povero in spirito? Sottolineo tre verbi che riguardano Anna: prega, esulta, canta. Beati i poveri in spirito, perché colui che è veramente povero in spirito prega, ma esulta. E Anna dice: il mio cuore esulta nel Signore e canta. Non è una preghiera moscia, triste, melanconica. Tutto questo arriva al figlio Samuele. Se andate a vedere il capitolo 3, alla fine di quell'episodio che conosciamo bene, la sua chiamata, dice il testo: Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Samuele, anche lui, è un povero in spirito. Passa questo atteggiamento di Anna al figlio. Perché? Perché ha sempre fame della parola di Dio. fa della parola di Dio il suo cibo e la sua forza. Sa bene come profeta l'insufficienza delle sue forze e conosce bene la potenza della parola di Dio. Per questo non la spreca, non lascia cadere a vuoto neanche una delle parole. Certo, anche Samuele deve essere educato. Dopo i primi tre capitoli, se andate al capitolo 16, Dio incarica Samuele di ungere un nuovo re. Samuele all'inizio fa fatica perché lui è ancora legato a Saul, però Dio gli dice: guarda, Saul io l'ho ricettato, tu non puoi vivere di nostalgie, bisogna guardare avanti, io ho scelto un nuovo re e tu lo vai ad ungere, vai a casa di Eli. Sapete anche lì il brano, lo potete rileggere. Sapete anche che Eli presenta a Samuele i figli dal più grande fino al penultimo, e all'inizio Samuele anche lui pensava che tra questi Dio avesse scelto. E quindi Samuele ha bisogno di educarsi, perché Dio gli dice: guarda che io non guardo le apparenze ma guardo il cuore. Il povero in spirito fa suo il modo di valutare di Dio, ha uno sguardo sulle persone e sulla storia che fora le apparenze per andare all'essenziale. Dio ha scelto un adolescente, David, che stava a fare il pastore, e se abbiamo pazienza, se Samuele ha pazienza, capirà perché Dio ha scelto proprio lui, perché l'essenziale è il cuore di David, un cuore generoso che dà la vita per il gregge. Il povero in spirito è colui che sa valorizzare meglio di tutti le persone, perché non guarda solo alle doti, alle eccellenze, alle performance, ma guarda alla disponibilità del cuore. Il povero in spirito non è una persona che fa tutto da sola e magari si lamenta perché non ce la fa, ma è una persona che, come ha fatto Dio nella storia della salvezza, sa coinvolgere altri e li fa sentire importanti e preziosi. Sappiamo che le beatitudini si sono compiute nella vita di Gesù. San Paolo, nella lettera ai Filippesi al capitolo 2, ci ricorda, riprendendo un inno usato nella Chiesa antica: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Anche noi vogliamo guardare a Gesù, uomo Dio, Cristo è Signore, il povero in spirito per eccellenza. E cosa ci dice Gesù? Il povero in spirito è colui che rinuncia ad ogni privilegio. Attenzione, perché a volte, cioè, la parola privilegio ci fa pensare a magari una gratificazione, un successo, un riconoscimento, però magari ottenuto ingiustamente. Nell'ottica evangelica non è solo questo, ma privilegio può essere una gratificazione, una situazione, un riconoscimento, un traguardo che io ho raggiunto giustamente. Gesù era nella condizione di Dio, giustamente. Me lo sono sudato, sono stato onesto, me lo sono guadagnato. Ma se io me lo tengo per me, rimane privilegio. Allora, ecco, il privilegio, se questo è il privilegio, allora Gesù Cristo ci dice che la sua condizione di pienezza e di gioia lui non l'ha voluta solo per sé, ma ha voluto che fosse partecipata anche a tutti gli uomini, che in lui possono ricevere il potere di diventare figli di Dio. Dio si è fatto uomo perché l'uomo potesse diventare perdono Dio. Allora, ecco, il povero in spirito è colui che quello che ha guadagnato non l'ha guadagnato per sé, non lo trattiene per sé, desidera condividerlo, che ne siano partecipi altri. Altra cosa che ci dice in questo brano Paolo è non solo che Cristo si è fatto uno di noi, ma ci mostra la forma autentica della vita di ogni uomo e di ogni donna se veramente vogliono essere se stessi. E la forma autentica qual è? La forma del servo. Io penso che il servizio o la responsabilità che l'Azione Cattolica vi ha chiesto per questi prossimi 3 anni non è un incidente di percorso. Non è un fatto che, insomma, è capitato perché altri hanno detto di no, se non lo facevo io quasi mi sentivo un rimorso di coscienza, e non è un'ulteriore cosa da fare che si aggiunge alle altre, ma è un'opportunità per dare sempre più alla nostra vita la forma di servo, la stessa forma assunta da Cristo, forma che accompagna tutto quello che viviamo, anche al di fuori del perimetro della vita associativa. Per questo Gesù, il povero in spirito per eccellenza, nel Vangelo di Luca ci ricorda: così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, siamo semplicemente servi, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Allora chi è il povero in spirito? È colui che considera non solo un dovere, ma soprattutto un dono, il poter servire Dio negli uomini e nella Chiesa. Tale servizio non è un privilegio, non è un piedistallo su cui siamo stati messi, non è una poltrona o un ambito di potere. Ma chi è responsabile in azione cattolica condivide, coinvolge e fin dall'inizio cerca di individuare già ora persone alle quali fra 3 anni poter fare spazio anche in servizi, nello stesso servizio che magari lui fa. Il povero in spirito, come Gesù, si lascia esaltare da Dio e non scalpita per mettersi in mostra o per essere valorizzato. Quando sei invitato a nozze, dice Gesù, sempre Vangelo di Luca, capitolo 14, versetti 8-11, non metterti al primo posto, vai all'ultimo posto. Che sia chi ti ha invitato a dirti vieni avanti. La gloria che il povero in spirito riceve è pari all'abbassamento da lui vissuto nel servizio. E questa gloria non se l'attribuisce da solo, ma gliela attribuisce Dio, e semmai è la comunità che la riconosce. Come ci ha detto ieri sera Sant'Agostino, il povero in spirito sale discendendo. Nel Vangelo una povera in spirito per eccellenza è Maria. Andate a vedere i primi 2 capitoli di Luca. Maria, che povera in spirito non significa fessa o scemotta o sempliciotta, vuole capire Maria: com'è possibile, non conosco uomo. Però l'ultima parola è la fiducia. Maria vuole capire e in quel momento comprende che Dio l'aiuterà a capire e che capirà se vivrà, se si fida. Maria è la povera in spirito che non è stupidotta, ma legge la storia. Andate a vedere il Magnificat, va oltre le apparenze, guarda più avanti di tutti, va all'essenziale. Maria è la povera in spirito che con la sua umiltà, quando visita Elisabetta, le porta la gioia. E Gesù ci dice la povertà di spirito di Maria quando nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetti 48-50, gli dicono: ci sono tua madre, i tuoi fratelli. E Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Sicuramente quella mano di Gesù ha indicato anche sua madre, ma l'ha indicata come una che, pur essendo sua madre, si è messa in fila insieme a tutti gli altri discepoli e lo ha seguito fino ai piedi della croce. Chi è il povero in spirito? Nel Vangelo di Luca me ne è venuto in mente uno. Forse non, istintivamente non ci andrebbe la nostra mente a lui. Siamo al capitolo 23 di Luca, versetti 39 e 43. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Come mai il buon ladrone intravede in Gesù una particolare presenza di Dio? E mentre gli altri lo scherniscono come re, anzi, i giudei obietteranno a Pilato: perché hai scritto re dei giudei? Scrivi che l'ha detto lui, noi non lo riconosciamo come re. Invece il buon ladrone lo riconosce come re. Perché questo? Beh, sicuramente se uno va a vedere sempre quel capitolo, 5 versetti prima, il versetto 34, Gesù aveva detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io penso che il buon ladrone queste parole le ha ascoltate. In quelle parole, tra l'altro, il buon ladrone è l'unico che nel Vangelo di Luca si rivolge a Gesù chiamandolo per nome, Gesù. Altri dicono maestro, signore, Gesù. Il buon ladrone vede l'uomo Gesù, vede l'uomo Gesù in tutta la sua nudità, eppure riconosce in quell'uomo Gesù una presenza particolare di Dio, una regalità. Perché? Perché ha sentito quelle parole: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. In quelle parole lui ha riconosciuto la trascendenza di Dio e ha riconosciuto una manifestazione decisiva di Dio per la sua vita. L'altro ladrone si chiude a quelle parole. Io immagino che in quel momento drammatico e decisivo anche per lui, l'altro ladrone abbia pensato: ma scusa, qui rischiamo la vita, stiamo morendo e tu perdoni, ma che serve? Sei scemo. Scendi dalla croce e salva anche noi, e gliela facciamo pagare. Insomma, l'altro ladrone decide di uscire dalla scena di questo mondo mantenendo ancora dei nemici. Il ladrone buono invece non vuole lasciare questa vita con dei nemici, ma riconciliato e nella giustizia. In fondo lui dice: la condanna per noi è giusta, mentre chi ci sta a fianco è un innocente che si offre ad una morte ignominiosa, addirittura perdonando chi gliela dà, chi lo sta uccidendo. Per questo il buon ladrone riconosce la regalità di Gesù, perché vede come il perdono in Gesù vince la violenza. E questo buon ladrone manifesta un desiderio, una speranza. Sicuramente nessuno si vorrà ricordare di me su questa terra, pensa il buon ladrone, per quello che ho fatto. Ma tu, almeno tu, ricordati di me. Portami nel tuo cuore quando entrerai nel tuo regno. almeno so che c'è una persona che non si dimenticherà di me. Gesù manifesta di nuovo la sua regalità, donando a questo ladrone oltre la sua richiesta. Perché Gesù gli dice: io non solo non mi dimentico di te, ma oggi sarai con me in paradiso. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, presente il Verbo, oggi, adesso. I poveri in spirito sono beati perché oggi a loro è dato il regno di Dio. Quel ladrone buono, in realtà, è buono perché qualche giorno fa sentivo una battuta di una signora, dice: mi colpiva all'omelia di un prete che, parlando del terremoto, dice: c'è chi nelle zone più colpite già pronta la valigia, no? con le cose più importanti da portare via. Noi dovremmo preparare una valigia di opere buone, no? Pensando alla morte. Ma quel ladrone che valigia di opere buone c'ha? È buono perché c'ha una valigia di opere buone? È buono perché è povero in spirito, e per lui si realizza questa prima beatitudine. Pier Giorgio Frassati, se vi capita, ecco, è la sorella Luciana Frassati. Questi due testi ce li ha presentati anche quando è venuto, non mi ricordo, Falciola Roberto, in cui lei dà testimonianza del fratello e raccoglie tutte le testimonianze sul fratello più qualche scritto che il fratello ha lasciato. E cito proprio quello che lei, Luciana, scrive della fede del fratello. La fede di Pier Giorgio fu un continuo, lento, sommesso colloquio con il Signore. Un colloquio fatto di piccole cose. Non è che Pier Giorgio faceva i grandi digiuni, o fatto di piccole cose, così come di piccole cose fu fatta tutta la sua vita. Ogni giorno per anni la messa e la comunione, ogni giorno. E ciò per uno studente, per un ragazzo di 24 anni, voleva dire rinunciare a qualche ora di sonno. E poi voleva dire, perché a quei tempi il digiuno iniziava dalla mezzanotte prima, quindi rinunciare a qualsiasi cibo dopo la mezzanotte. Qualcuno potrà meravigliarsi che si consideri questa un'opera da santo. Forse è vero, ma è vero altresì che Pier Giorgio per anni visse nella fede con la sua opera silenziosa e tenace. E per anni nessuno se ne accorse, nessuno riuscì a comprendere come egli fosse arrivato fin lì dalla comune partenza nostra, dalla nostra casa, dove di religione e di fede non si parlava né la si viveva troppo. Ecco, Pier Giorgio ci testimonia che il povero in spirito non è colui che fa le grandi cose per Dio, ma è colui che sa rimanere fedele nel poco, ma tenace, costante.